Radio Immagina.
E allora ci ha raggiunto in studio Gianni Cuperlo, dirigente del Partito Democratico, presidente della Fondazione del PD. Ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ma grazie a voi, come sempre.
Dunque, partiamo da quelle che sono le ultime notizie. Oggi era in programma ed è in programma una serie di incontri, è una giornata molto importante. Da una parte l'attesissimo incontro tra i ministri degli esteri russo ed ucraino, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba, ad Antalya, dall'altra a Versailles, il vertice informale dei leader dell'Unione Europea. Allora, partiamo dall'incontro favorito in Turchia da Erdogan tra i capi delle diplomazie russa ed ucraina. Si può dire che l'incontro non sia andato particolarmente bene, le distanze restano siderali, in particolare Lavrov ha usato parole che fotografano ancora una volta la volontà di esacerbare lo scontro non solo con l'Ucraina ma anche con l'Occidente, però ha detto che le parole pronunciate recentemente da Zelensky sulla neutralità dell'Ucraina e sul Donbass fanno intravedere un cauto ottimismo, insomma la situazione è ancora molto appesa. Intanto però l'invasione va avanti, il negoziato secondo lei può portare, insomma, ci sono delle speranze ancora da questo punto di vista e come continuare ad alimentarle?
Ma naturalmente io non ho alcun titolo per fare una previsione che sia minimamente attendibile. Certo, la speranza è combinata con la consapevolezza che l'unico sentiero possibile, l'unica strada percorribile è quella di una trattativa. Quindi l'aspetto positivo della giornata di oggi si può riassumere nella formula che si stanno parlando. E il fatto di parlarsi è la premessa per poter prendere in esame, in considerazione le ragioni dell'interlocutore, le richieste dell'interlocutore, la via di un conflitto che si trasferisca in modo definitivo, più di quanto non stia già avvenendo in queste ore, in questi ultimi giorni, nelle città, nel cuore delle città, strada per strada, è uno scenario che non possiamo nemmeno concepire nella sua drammaticità. Sono dimensioni che non abbiamo mai conosciuto, non soltanto da un punto di vista temporale, anche se in verità ho sentito riecheggiare spesso in queste settimane, ultime due settimane, la frase «la guerra si riaffaccia nel cuore dell'Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per la prima volta». Non è così, naturalmente, perché gli anni 90 hanno visto la macchia indelebile sulla coscienza di noi europei, e quella macchia si chiama Balcani. Però non c'è dubbio che una guerra di queste dimensioni, di questa estensione, ricordiamoci che insomma, l'Ucraina abbiamo imparato tante cose in queste due settimane, abbiamo fatto un corso accelerato tutti quanti di geopolitica e anche di geografia. Quel paese è 35 volte la Cecenia, è molto più grande, il doppio dell'Italia, sì. 600.000 chilometri quadrati, 44 milioni di cittadini, insomma condurre una guerra guerreggiata che possa durare mesi se non anni dentro un teatro di quelle dimensioni è qualcosa, ripeto, di assolutamente impensabile e imponderabile nelle sue conseguenze, che sarebbero essenzialmente catastrofiche, una catastrofe umanitaria più di quanto non sia già oggi una tragedia sotto i nostri occhi. Quindi, ripeto, non ho elementi per dire se l'incontro di stamane e la mediazione della Turchia possa sortire un cauto, ragionevole ottimismo. Le prime dichiarazioni del ministro degli esteri russo non andrebbero in questa direzione, ma come si deve pensare, no? In questi casi, da chi non ha titoli e funzioni se non quella di un cittadino europeo angosciato per le immagini che stiamo vedendo, per le vite umane che già si sono perdute e per quello che potrebbe essere lo scenario del dopo. Ripeto, il fatto che i due principali soggetti protagonisti di questa vicenda, di questo dramma in atto, si confrontino, si ascoltino e si parlino, può essere un primo passo che va nella direzione che tutti auspichiamo.
E a proposito di imponderabile, nel frattempo la disumanità di questa guerra, di questa aggressione, raggiunge livelli davvero impensabili. C'è stato, insomma, il drammatico, non voglio usare altre parole, attacco all'ospedale pediatrico di Mariupol. La città di Mariupol, la popolazione di Mariupol sono allo stremo delle forze, c'è il tema della continua violazione dei corridoi umanitari, ne scrive tra gli altri oggi Corrado Zunino su Repubblica. Ma se pensiamo a 3 settimane fa, secondo lei qualcuno ha mai pensato che veramente in 3 settimane saremmo potuti arrivare a questo tipo di scenario?
Ma anche qui ci sono persone che questa materia la studiano da anni, perché giustamente lei fa riferimento alle ultime 3 settimane, sono quelle della cronaca più violenta, più brutale, per certi versi anche più imprevista, però la storia che stiamo commentando affonda le sue radici in un tempo storico molto più lungo. L'invasione della Georgia da parte della Russia di Putin del 2008, l'annessione della Crimea del 2014, del Donbass abbiamo sentito parlare, evocare questo termine, questo luogo nel corso dei mesi e degli anni, ma senza mai riuscire, almeno chi non aveva una specifica competenza, a penetrare la complessità di quel luogo, di quella vicenda. Forse abbiamo peccato anche dal punto di vista linguistico quando abbiamo accettato la formula del Novecento liquidandolo come il secolo breve. In verità si sta rivelando come il secolo più lungo della nostra storia e non solo quella recente, ed è un secolo che ci dice tra le tante altre cose una cosa con una certa chiarezza, che tu puoi anche sulla base degli eventi storici ridefinire i confini, riperimetrare gli stati, costruire nuove alleanze, nuovi sistemi e nuovi rapporti economici, commerciali e politici, però poi alla fine c'è una matrice che sono le popolazioni, che sono l'appartenenza nazionale, sono le tradizioni, le culture, le lingue, che non possono essere cancellate con un tratto di penna, sono processi che innervano la storia in termini molto più profondi. Quanto alla possibilità 3 settimane fa, poco meno, di prevedere lo scenario che abbiamo di fronte oggi, mi viene in mente che noi abbiamo tenuto il 19 e il 20 di febbraio con la Fondazione la prima sessione del secondo anno della scuola di formazione politica, e al netto degli aspetti positivi che ci sono stati, perché abbiamo avuto quasi 600 partecipanti in quelle 2 giornate, la sessione era interamente dedicata alla mappa del mondo globale, la nuova mappa del mondo globale. La prima mattinata, lo ricordo perché è stata di grandissimo interesse, abbiamo aperto con una relazione di Lucio Caracciolo, il direttore di LIMES, che anche chi non è un esperto, un amante del genere, della materia, ha imparato a conoscere per il livello di estrema competenza che manifesta ancora in questi giorni, e dopo di lui Filippo Andreatta in collegamento da Bologna sullo scenario degli Stati Uniti dell'era Biden, Giovanna Botteri da Parigi sulle prossime presidenziali francesi, si vota il 10 di aprile il primo turno, e Ferdinando Nelli Feroci, ex ambasciatore e presidente dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali, a commentare la crisi russo-ucraina. Eravamo il 19 di febbraio, quindi 5 giorni prima del giovedì che scatena l'offensiva militare. Eppure queste voci così autorevoli tutto sommato condividevano nel prevedere uno scenario che non dico escludesse in radice, ma prevedeva come molto poco probabile lo sviluppo degli avvenimenti che abbiamo conosciuto di lì a una manciata di giorni. E questo dà la misura anche della imprevedibilità, in parte almeno, di quello che è accaduto, anche se poi sappiamo che per esempio l'intelligence americana aveva da settimane annunciato la prossima azione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina. Quello che emerge dopo 3 settimane di conflitto, poco meno, è un aspetto che tutti sottolineano ancora sui giornali di questa mattina, in molti commenti, in molte analisi, la probabile sottovalutazione, la clamorosa sottovalutazione da parte di Putin degli effetti che avrebbe determinato l'atto che lui ha compiuto, oltretutto con uno squilibrio anche dal punto di vista delle forze, perché occupare un paese di 600.000 km quadrati con 44 milioni di abitanti, con meno di 200.000 effettivi, anche dal punto di vista militare, c'è chi ha fatto dei calcoli parametrandoli su altre crisi degli ultimi decenni, è qualcosa di molto complicato. Forse il Cremlino aveva davvero immaginato, ipotizzato che le cose si sarebbero svolte in un modo molto più prossimo allo sviluppo degli avvenimenti della Georgia o della Crimea, cioè una azione lampo, una guerra lampo, una opposizione inconsistente da parte dell'esercito, delle forze regolari ucraine e del popolo ucraino, oltre infatti, che del suo governo e del suo presidente, e infine una incredibile sottovalutazione della risposta che invece è stata offerta dall'Europa, dall'Unione Europea e dalla comunità internazionale tutta. E l'aspetto, tra gli aspetti, ce ne sono tantissimi ovviamente, ma forse tra gli aspetti che più hanno colpito di queste due settimane c'è il voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 141 paesi hanno votato per la condanna dell'invasione, 35 mi pare si sono astenuti, tra cui paesi molto molto importanti come la Cina, come l'India, intendiamoci, non poca cosa, ma solamente 5 hanno votato contro quella condanna, e insomma, a vedere l'elenco di quali sono questi 5 paesi c'è la conferma di un elemento di isolamento profondo che la Russia di Putin è riuscita a produrre nel corso di una manciata di giorni. E quanto questo influirà sul dopo è prematuro dirlo,
certo,
però possiamo dire che l'immagine internazionale del presidente della Federazione Russa, che pure ha il potere da 20 anni, non è mai stata così compromessa come appare oggi, e l'idea che possa recuperare, al netto dello sviluppo che tutti ci auguriamo di una immediata pacificazione o cessate il fuoco immediato, ma che possa recuperare quella funzione e quel ruolo che a lungo ricoperta pare molto difficile.
Infatti, tra le varie cose che probabilmente Putin ha sottovalutato, c'è anche proprio, diciamo, la reazione della parte più orientale dell'Ucraina, quindi delle popolazioni russofone, che probabilmente lui si aspettava avrebbero accolto l'esercito russo come appunto un esercito liberatore, invece è tutto il contrario, e probabilmente anche il motivo per cui sta attaccando con questa violenza proprio le città più vicine al Donbass, ma proprio al confine russo, da Mariupol a Kharkiv. Lei ha fatto cenno appunto all'Assemblea delle Nazioni Unite, alle potenze che si sono astenute. Parliamo un secondo della Cina, specialmente dopo le parole con cui il ministro degli esteri ha accusato, le parole di ieri, ha accusato gli USA e la NATO di essere gli unici responsabili di questa situazione. Secondo lei la Cina può ancora ricoprire un ruolo di player forse decisivo per quanto riguarda una possibile mediazione, una possibile via d'uscita da questa situazione?
Ma anche in questo caso, mi perdonerà, ma la premessa è sempre la stessa, insomma, in questo momento ci si scopre tutti sapienti, sì, certo, politologi, esperti di geopolitica. No, io non lo sono assolutamente, leggo, cerco di capire, ascolto, tendenzialmente ascolto e leggo le voci che mi sembrano le più competenti, e quello che mi pare di riscontrare è un giudizio sulla cautela estrema che la Cina e Pechino hanno tenuto in tutta questa fase, ovviamente senza spezzare il legame, il rapporto con Mosca, che si è consolidato nel corso degli anni anche molto sotto il profilo economico, degli scambi commerciali. Soltanto nell'ultimo anno gli scambi commerciali sono incrementati di oltre il 30% tra quei due paesi. Però la cautela dimostrata sin dal principio, e la dichiarazione di alcuni giorni fa del ministro degli esteri di Pechino, che usava una formula anche abbastanza enfatica nel sottolineare l'amicizia solida come una roccia tra Pechino e Mosca. Ecco, gli esperti di materie diplomatiche spiegano a volte che l'uso di formule così, così enfatiche presuppone poi una qualche presa di distanza. L'interesse della Cina credo sia comunque, a leggere le analisi di quelli che appunto conoscono molto da vicino le logiche di quel paese, quelle di evitare un'escalation militare del conflitto, per tante ragioni, anche per la funzione che ha l'Ucraina negli equilibri e nella strategia dell'espansione cinese, che già col Covid aveva subito una battuta d'arresto, la famosa via della seta. L'Ucraina è un po' il territorio di ingresso, no, della, certo, via della seta nel cuore dell'Europa. E poi c'è un rapporto anche di carattere economico e di, tra virgolette, sfruttamento di quel territorio. Credo che la Cina abbia affittato per 50 anni una quantità notevolissima di ettari di terreno destinato alla coltivazione di cereali e all'allevamento di bestiame per il mercato interno, cioè per i consumatori cinesi. Insomma, stabilizzare la situazione nel cuore dell'Europa e in una realtà come l'Ucraina, che ha un interesse strategico anche per il governo di Pechino, va nella direzione, credo, auspicata anche da quel paese, che poi è grande come un continente, quindi sappiamo qual è l'importanza. E infine, certo, i rapporti tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping non sono rapporti né saltuari né tantomeno superficiali. Credo che il 4 febbraio di quest'anno, non mi ricordo se nell'ambito delle Olimpiadi invernali e di quelle celebrazioni, vi è stata una dichiarazione congiunta dei due presidenti che in qualche modo ripercorreva il solco dell'intervista che Vladimir Putin aveva rilasciato a fine giugno del 2019 al Financial Times, dove dichiarava esaurita l'idea liberale, in qualche maniera attaccava le elite occidentali messe di fronte al fallimento della loro funzione di protezione delle fasce più sofferenti della popolazione e dichiarando in qualche misura esaurito il modello di democrazia occidentale. Ecco, la dichiarazione di inizio febbraio dei due presidenti cinese e russo non riproponeva in modo letterale quel concetto, ma comunque sottolineava la necessità di aprire una nuova era dove il modello della democrazia occidentale non poteva più essere considerato come l'unica forma, l'unica formula, l'unico sistema spendibile sul piano globale, perché ogni paese avrebbe avuto diritto a individuare la sua, diciamo, il suo modello di democrazia e di struttura dello Stato. Ecco, tutti questi elementi combinati ci dicono, forse, insomma, uso il dubitativo, come ho detto all'inizio con la premessa che facevo, che il rapporto tra quelle due potenze non è assolutamente un rapporto compromesso in questo momento, ma che la Cina probabilmente vuole, tende ad esercitare una funzione più o meno efficace di moral suasion nei confronti della Russia e di Mosca per evitare quell'escalation militare che non rientrerebbe neppure negli interessi strategici di Pechino.
Chiaro. Senta Cooper, oggi sul Corriere della Sera c'è una lunga intervista al presidente ucraino Zelensky, in realtà è un'intervista realizzata da Die Zeit, un'intervista in cui dice molte cose, ma una in particolare mi ha colpito. Quando dice: con l'Ucraina al tuo fianco ti senti sicuro. Questo è un principio che molti in Occidente dovrebbero imparare. Ecco, secondo lei in Occidente abbiamo capito davvero qual è il sentimento che sta muovendo la resistenza ucraina? E secondo lei l'Europa dovrebbe fare qualcosa di più per l'Ucraina in questo momento?
L'Europa in questa vicenda però ha preso una posizione molto, molto unita, molto compatta e molto ferma di condanna risoluta dell'invasione militare di un paese sovrano, di piena espressione della solidarietà anche concreta e operativa nei confronti del governo dell'Ucraina e di Kiev e del popolo ucraino, con un ventaglio di misure. Io insisterei su questo tema del ventaglio di misure, perché poi vedo che il dibattito si è molto concentrato in casa nostra, perlomeno sulla questione dell'invio o meno di un sostegno anche di ordine militare, e possiamo parlarne naturalmente, sì, ma sì. Il ventaglio prevede una batteria di provvedimenti che vanno dalle sanzioni economiche sino all'esclusione dei principali istituti di credito russi dal sistema SWIFT, con tutte le conseguenze che questo ha ovviamente anche per l'Occidente. Sostegno in termini di aiuti umanitari, di soccorso alle popolazioni civili colpite e anche il sostegno alla resistenza armata di quel popolo e di quel governo che si trova alle prese con una aggressione. Ora, sul tema, io so che ci sono delle differenze che attraversano anche la sinistra, il sì, movimento pacifista, ma mi sembra che se vogliamo fare un ragionamento molto, molto rispettoso di tutte le posizioni, dobbiamo, ieri Luigi Manconi ha scritto un articolo molto, molto lucido, anche coraggioso sulla Repubblica da sì, questo punto di vista. Ora, io ho profondo rispetto per la posizione di principio che enuncia il bisogno persino etico, direi soprattutto etico, di un pacifismo integrale.
Che cioè, respinge, il bisogno di non opporre guerra alla guerra.
Sì, diciamo. Che respinge l'uso delle armi in qualunque contesto e situazione, perché la tesi di fondo che sorregge questo impianto è che qualunque utilizzo delle armi non può che alimentare una spirale di armamenti ulteriori, di nuove sofferenze, distruzioni, lutti e vittime. Ed è una tesi rispettabile che è presente nel dibattito pubblico dell'Occidente e non solo dell'Occidente, da molti anni e che ha dato anche luogo a iniziative di impegno e di costruzione concreta della pace, della cooperazione tra parti divise da conflitti anche molto, molto lunghi nel corso del tempo, e quindi non c'è nessuna sottovalutazione di questa posizione. Poi c'è però un punto di fondo, e cioè siamo di fronte ad un aggressore, la Russia del presidente Putin, e un aggredito, l'Ucraina del presidente Zelensky, con un popolo che ha reagito, come giustamente ricordava lei, anche in maniera abbastanza imprevista, con una fortissima volontà di non cedere di fronte a quello che stava accadendo. E ci sono delle immagini di queste due settimane che scolpiranno l'identità della nazione ucraina e del popolo ucraino da qui ai prossimi decenni, alle prossime generazioni probabilmente. Il ruolo che viene ritenuto appunto assolutamente determinato del presidente in carica, eletto legittimamente, o i cittadini ucraini che si sono piazzati dinanzi i carri armati russi per impedire il loro passaggio, ci sono delle forme di resistenza popolare. Allora, di fronte a questo, un popolo aggredito che si difende, è compito di chi sostiene quella difesa e la legittimità e il diritto a difendersi anche sostenere quell'azione di resistenza. Tutto sta a capirsi però, e chiudo, su qual è l'obiettivo che ci si prefigge, perché la posizione assolutamente speculare nel senso opposto a quella che ho appena detto di un pacifismo integrale è la posizione, per fortuna non è presente in questa fase nel dibattito, di chi sostiene che solamente lo scontro militare può portare alla soluzione del conflitto. Bisogna battere Putin, battere la Russia, e soltanto una soluzione che passi attraverso l'uso massiccio e massivo delle armi, degli armamenti, può fare in modo che la sconfitta, che il paese si difenda e venga salvaguardata la sua indipendenza. Ma c'è anche una seconda chiave di lettura che dice che in quel ventaglio di misure che sono state assunte, l'invio di un sostegno militare è finalizzato a esercitare una maggiore pressione nei confronti di Putin, di Mosca e della Russia, a che recedano dalla linea sciagurata che hanno seguito finora e accettino di prendere atto che non esistono le condizioni storiche, politiche, ma persino operative e militari per portare a termine il piano di annessione di uno Stato sovrano come l'Ucraina. E quindi l'utilizzo anche di quel sostegno è finalizzato ad ottenere questo obiettivo, questo traguardo. Io penso che ci si debba muovere in questa lungo questo crinale che è molto complicato, certo, molto difficile. Pensiamo soltanto alla richiesta più volte reiterata da parte del presidente Zelensky di una no-fly zone sul territorio ucraino. Vorrebbe dire gli unici che sono in grado di realizzare un'operazione di questo genere ovviamente sono le forze della NATO, ma quello sì vorrebbe dire scatenare un conflitto. Adesso non voglio nemmeno evocare la formula agghiacciante di una terza guerra mondiale, ma peraltro con armi nucleari su entrambi i fronti, ma è chiaro che dobbiamo evitare di arrivare lì. Si tratta di calibrare le misure, di realizzare quel ventaglio, dicevo, quella batteria di provvedimenti e di misure e di azioni che servono esattamente ad arrivare a quel traguardo.
Senta Cooperlo, siamo quasi in chiusura, però prima di lasciarla vorrei parlare un secondo del secondo incontro fondamentale del giorno, che è quello che si svolgerà a Versailles tra i leader dell'Unione Europea. Sul tavolo ci sono diverse cose, l'approccio da tenere appunto sulla richiesta di adesione dell'Ucraina stessa, la difesa comune, un piano energetico comune, insomma cose storiche, importanti. Ecco, secondo lei la domanda è questa: crede che l'Europa possa uscire in qualche modo rafforzata da un passaggio drammatico come questo? Glielo chiedo anche alla luce del suo ultimo libro, Rinascimento Europeo, pubblicato dal Saggiatore, in cui affronta proprio la tematica del rilancio del grande progetto europeo.
Ma qui sì, la risposta è un po' più secca, forse anche un po' più presuntuosa, me ne scuso, ma penso proprio di sì. che sia possibile, se non altro perché torna alla memoria quella formula scolpita un po' nella storia dell'unità europea, no? Di Jean Monnet, che risale al 1954 e diceva: l'Europa si farà nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi. Ed è così, è stato così. Il processo di unificazione del nostro continente nella seconda metà del vecchio secolo, dopo le tragedie inenarrabili della prima metà del Novecento, le due guerre mondiali che hanno prodotto decine di migliaia di vittime sul suolo dell'Europa, l'unità dell'Europa, l'integrazione economica, commerciale, politica, poi monetaria, non è avvenuta sull'onda di un arco di trionfo, no? L'Europa, leone affamato alla conquista del mondo, la formula di Hegel, era sepolta sotto le macerie, le miserie morali e materiali della seconda guerra mondiale e delle sue tragedie, ma proprio lì si esercitò la capacità delle principali leadership politiche di questo continente di comprendere che il passaggio della storia imponeva un cambio radicale delle categorie che avevano dominato sino ad allora, e bisognava creare le premesse e le condizioni di un'Europa che affrontava con strumenti nuovi, politiche nuove, con una diversa cultura di governo di se stessa, il futuro dei decenni che erano davanti. E siamo passati da una prima metà del secolo segnata dalla carneficina di vite alla seconda metà del secolo, dove abbiamo ricordato i Balcani, con quella sola eccezione è stata l'area di pacificazione più vasta del globo. Oggi per fortuna non abbiamo alle spalle la catastrofe della seconda guerra mondiale e dobbiamo evitare che quel conflitto che oggi è in atto in Ucraina si estenda, ma non c'è dubbio che le politiche di sicurezza e di difesa comune, le politiche energetiche condivise anche con piani pluriennali che consentano di ridurre la dipendenza dei nostri paesi e del nostro continente da altre realtà che possono determinarsi in contrapposizione, come accade oggi con la Russia, da cui dipende una quota significativa del fabbisogno energetico di gas dell'Unione Europea tutta e dell'Italia pure. Ecco, queste sono le sfide che mettono di fronte il continente ad un cambio di passo, ad un cambio di scenario e ad un passaggio storico su cui saremo giudicati, su cui le elite di questo continente nei prossimi anni e decenni saranno giudicati. Quel libro che lei ha avuto la cortesia di citare, che è il risultato di un percorso lungo, di un po' un viaggio anche biografico, storico, letterario, nell'Europa nella quale siamo cresciuti, ci siamo formati, abbiamo studiato, siamo diventati persone adulte e ci auguriamo anche un po' più mature, a quel viaggio, quel libro è un po' un percorso durato 4 anni che tende a ricucire i fili, no, di questo. La copertina sono delle mani che tengono un filo intrecciato. Ecco, dobbiamo ricostruire, riconoscere e ritessere i fili di una storia lunga che oggi è un passaggio delicatissimo, drammatico. Ma quella storia lunga ci dice che quando l'Europa vive le sue crisi peggiori, quello è il momento in cui serve che la politica torni a fare il suo mestiere.
E noi ovviamente ce lo auguriamo per noi e per le generazioni future. Grazie a Gianni Cooper per essere stato con noi oggi. E ci risentiamo presto.